Radio Frate Sole, in blu, naturalmente.
In viaggio con la radio.
Domenica 15 aprile, questa è Radio Frate Sole in blu, siete all'ascolto di In Viaggio con la Radio e a farvi compagnia come ogni domenica ci sono
Andrea Meloni, buongiorno,
e Francesco Vitale, buongiorno a tutti voi, un nuovo viaggio.
Francesco, prima cosa,
sì,
che hai fatto a Pasqua e Pasquetta, anzi Pasqua lo so perché stiamo qua.
Esatto, abbiamo lavorato,
Pasquetta,
ma guarda,
fave e pecorino.
Ma guarda, io credo me ne sono, per essere proprio sincero, sono stato proprio tranquillo. Ci siamo riposati con la famiglia. Anche la gitarella fuori porta è stata una cosa molto più tranquilla. Sai, noi abituati, no, sempre a correre,
certo,
durante la settimana, approfittiamo, no, ogni tanto, no, per
anche
darci...
Perché...
anche perché Andrea poi di solito in queste occasioni si muove
il mondo.
Quindi c'è tanto di quel traffico in cui la gente poi ritorna più stanca.
Tu la gitarella fuori porta la fai in macchina praticamente, perché per arrivare al luogo dove è...
Cioè, praticamente, insomma, ma non è, noi poi insomma non è necessario poi andare così in lontano, per gli ascoltatori di Brindisi possiamo confermare che a Roma insomma ci sono dei parchi anche qui vicino, quindi neanche uno deve andare così lontano, però c'è qualcuno
che parte, va a Gardaland e torna,
sì,
in giornata, ecco, quindi sì, proprio per essere tranquillo,
o qualche d'un altro che prende l'aereo, va in Sicilia e torna, no, per esempio, tu lo conosci?
No, anche perché non lo prendo più.
Non lo prende più, poverino, vabbè.
Troveremo un'altra città.
Tu Andrea, con l'aereo. Tu Andrea invece cosa hai fatto?
Io niente, riposato. Anzi no, che dico, io ho lavorato. E io ho lavorato, assolutamente sì, tutto il giorno.
Bravo.
Eh beh, la pagnotta va guadagnata.
Bravo, è giusto.
Francesco.
Allora, siete all'ascolto sui 94.200 MHz per Brindisi e provincia, in modulazione di frequenza.
Ah, sempre in modulazione, sempre.
Oppure
il sito www.radiofratesole.it, oppure le pagine Facebook In Viaggio con la Radio e la pagina Radio Frate Sole.
E poi non dimenticate il nostro blog www.radiofratesole.it.
Non dimenticate il blog, te lo dimentichi te.
No,
Francesco,
non me l'ero dimenticato. Stavo facendo una chiosa. Perché
che
in realtà
una cosa con
una chiosa, una chiosa.
È uno slang giovanile per dire una cosa.
La settimana scorsa sul blog c'eravamo io e te.
Di quale blog?
Lo vedi che anche tu sei peggio. Il blog di Radio Frate Sole.
Perché c'abbiamo un blog noi.
C'eravamo noi, perché? C'era la nostra foto con i nostri due bei faccini nel giorno della puntata di Pasqua.
E che volevano?
Niente,
da
salutavano,
noi
auguravano buona Pasqua agli ascoltatori.
Auguri, grazie.
Auguri, ecco.
Però la chiosa me la spiegherai fuori.
radiofratesole.blogspot.com. Interagite, commentate con noi oppure inviateci un'email a inviaggiocolaradio@libero.it. Benissimo. Oggi Andrea parliamo di un tema molto 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 attuale.
Sì, vedo che proprio ultimamente c'è stato un episodio di... andiamo a dire quello di cui parleremo, quindi parleremo di stalking. Più si va avanti e più le pagine dei giornali e i TG ci parlano sempre più spesso di questo problema che evidentemente va galoppando, nel senso è veramente in crescita purtroppo.
Sì, in Italia c'è un'associazione proprio che si occupa di questo tema, non solo, in modo particolare un po' di tutto ciò che riguarda il crimine, non solo appunto lo stalking. È l'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia. È stata fondata a Roma nel 2001, dal 2004 è iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione Lazio e, come dicevamo, si contraddistingue per la multidisciplinarietà e le specifiche esperienze in ambito psicologico, giuridico, forense dell'equipe. Esperienze acquisite anche dalle molteplici collaborazioni con organizzazioni sindacali delle forze dell'ordine, atenei italiani e internazionali. Noi questa domenica abbiamo il piacere di avere il presidente, il coordinatore dell'Osservatorio Nazionale Stalking e dell'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia, Massimo Lattanzi, che è qui con noi. Buona domenica e benvenuto, Massimo.
Grazie, benvenuto.
Massimo, prima di tutto, parliamo un po' di questa associazione. Di cosa vi occupate?
Noi cerchiamo di occuparci a 360 gradi di tutto ciò che è attinente ai crimini. Essenzialmente la prevenzione, che è la cosa forse più difficile. Quindi noi ci occupiamo sia di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole, ma nello specifico, ecco, cerchiamo di non essere tuttologi, è meglio specificare, ci occupiamo di atti persecutori stalking, di violenza psicologica e di in qualche modo offrire un protocollo di intervento laddove, e spesso succede, i casi di cronaca purtroppo ci danno ragione, si pensa o si sta agendo una separazione in una coppia, sia una coppia di fatto che una coppia a seguito di matrimonio. Infatti abbiamo accertato che forse tra il 30 e il 40% degli omicidi che avvengono in Italia hanno come prologo la non accettazione della separazione.
Un'associazione che opera a 360 gradi in tutta Italia, che si occupa in modo particolare di crimine e in rapporto ovviamente alla psicologia. Tra le tante ovviamente richieste che vi vengono anche dall'esterno, sicuramente una di queste è lo stalking, un fenomeno purtroppo in forte crescita.
Sì, diciamo anche una realtà che è sempre esistita, la chiamavamo magari come delitto passionale anche 20, 30, 40 anni fa. Da 10 anni noi come Osservatorio Nazionale sullo Stalking compiamo 10 anni in questi giorni, abbiamo cercato di far conoscere questa gravissima realtà che porta anche a tanti omicidi, suicidi e violenze molto gravi, e abbiamo appunto fatto la prima ricerca in Italia di tipo epidemiologico, l'abbiamo fatta in 16 regioni d'Italia e non finirò mai di ringraziare tutti i volontari, ricordando la nostra associazione di volontariato, tutti i volontari d'Italia che hanno permesso di fare questi sondaggi, queste ricerche veramente in ogni regione. Dopodiché abbiamo attivato il centro di ascolto e orientamento psicologico e legale per tutti, ecco, quello che ci contraddistingue forse in tutta Italia è proprio la nostra volontà di accogliere le presunte vittime, i presunti autori, sia di sesso maschile che di sesso femminile. Purtroppo in Italia ancora non c'è questa cultura, manca la cultura della violenza non di genere, esiste, ahimè, a volte in maniera utile, in maniera meno utile, quella di genere, e non esiste la cultura dell'autore, perché ancora si etichetta l'autore come il mostro, il diverso da noi, nel caso di violenza psicologica, di molte forme di violenza come lo stalking, chiunque può essere un autore.
Ecco, vogliamo tracciare un profilo dello stalker, appunto perché spesso, e lo vediamo anche negli spot di associazioni analoghe o anche nei film alle volte, viene mostrato, no, sempre lo stalker maschile, e già tu ci stavi dicendo in realtà che, e abbiamo anche degli esempi nella cronaca, che può essere anche femminile, anzi, alle volte anche una donna, magari ci parlerai anche di percentuali. Sì. Ma chi è lo stalker? Il profilo dello stalker, a chi ci riferiamo?
Ti ringrazio di questa domanda, perché esiste un profilo non profilo dello stalker. Noi abbiamo casi, il più piccolo stalker che abbiamo purtroppo conosciuto e analizzato era un bambino di 8 anni, il più grande per certi versi è un 85enne, 86enne, ma abbiamo veramente tutte le fasce di età, senza differenza di stato civile. Sì, purtroppo l'incidenza del sesso femminile è importante, siamo intorno al 75% di vittime di sesso femminile, il 25% circa di vittime di sesso maschile, e al contrario invece per i presunti autori, circa il 75% sono uomini, circa il 25% sono donne. Però escluse queste variabili, tutte le altre variabili sono assolutamente indifferenti. Abbiamo infatti i contesti, e qui mi permetto anche di qualificare lo stalking, i contesti non sono solo quelli di coppia, un caso su due lo stalking avviene fra partner e ex partner, un caso su quattro avviene tra i vicini di casa, nel vicinato, che hanno portato anche a diversi omicidi. Nel 15% circa noi abbiamo rilevato un'incidenza sul posto di lavoro, a scuola e all'università. Il 5%, che forse è così bassa la percentuale perché il numero scuro è altissimo, è lo stalking in famiglia, tra familiari, tra genitori e figli, figli e genitori, fratelli e sorelle. E vi posso assicurare che anche se l'incidenza è ancora la nostra esperienza sul campo è forse quella più ristretta, è assolutamente deleteria. Però ribadisco, chiunque può diventare uno stalker, chiunque può diventare una vittima di stalking.
Noi qui siamo un po' costretti a vedere un po' tutte e due le medaglie. La vittima, ammesso e non concesso che alle volte, e tu ce lo direi, che anche lo stalker in alcuni casi diventa vittima, certo, e ci spiegherà in che senso, e i motivi. Sempre guardando magari le cronache dei giornali, vedendo magari le esperienze, le testimonianze, ci si domanda perché è successo proprio a me, magari chi è vittima proprio di stalking, quali sono le cause scatenanti. Spesso si parla, no, di un troppo affetto poi mal riposto o qualche altra cosa. Che cos'è che fa scaturire, anche a livello psicologico, perché qui entriamo anche in un altro ambito che è la psicologia, che fa scattare quel meccanismo di reazione così, ecco, deleterio?
Una motivazione specifica non c'è, cioè una matrice unica e non è così veramente unica, non esiste, scusatemi il gioco di parole. Di sicuro noi abbiamo identificato, e anche la letteratura mondiale e internazionale ha identificato prima di noi, il rifiuto, l'abbandono, la separazione, è un vuoto esistenziale dovuto proprio alla solitudine. Questi sono veramente gli switch che fanno trasformare una persona, uomo o donna, da Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Infatti molti racconti noi abbiamo ascoltato, in questi 10 anni abbiamo penso superato le 30.000 richieste da tutta Italia e abbiamo penso fornito migliaia di colloqui di tipo psicologico e legale, come tu ricordavi bene, ricordiamo che abbiamo 5 sedi in tutta Italia, distribuite diciamo fra nord, centro e sud, quindi cerchiamo di rispondere a tutte le esigenze possibili delle presunte vittime, dei presunti autori. Quello che appunto vi stavo dicendo è che è veramente un qualcosa che all'improvviso, come noi abbiamo infatti definito il colpo di abbandono improvviso, è quel momento, è quell'attimo, è quella parola che fa cambiare l'esistenza a una persona. E quando dico una persona dico veramente professionisti, dico professori, vi parlo di ricercatori, vi parlo di giornalisti, vi parlo di avvocati, di psicologi, di forze dell'ordine. Abbiamo casi a 360 gradi di persone che sono ben inserite nella società, e questa è la cosa più difficile, perché non hanno, come dicevo prima, l'etichetta di mostro, assolutamente no, è il vicino di casa, è il nostro collega di lavoro, è il nostro padre, è il nostro partner, è questa la difficoltà. Infatti la cultura che noi stiamo cercando di creare in questi 10 anni, ribadisco, andando nelle scuole, aggiornando le forze dell'ordine, i colleghi psicologi, medici, avvocati, è proprio questo. Non aspettatevi il mostro, e rientrando nelle violenze di tipo domestico, di tipo affettivo, sentimentale, ricordiamoci sempre che il 90% delle violenze di qualsiasi forma avviene nelle case, avviene tra i familiari, meno del 10% è agita da sconosciuti. Questa è la grande importanza del messaggio, che dobbiamo iniziare a credere di più alle persone che ci raccontano che quel professionista mi ha fatto questo, che quel dottore mi ha fatto questo, che quello psicologo. Sì, perché ribadisco, chiunque di noi in un momento particolare, a seguito di un abbandono, di una separazione o di un rifiuto, può trasformarsi in uno stalker.
E qui entriamo nel passo successivo. Le vittime quindi sono due.
Per certi versi sì, i racconti, ecco, ribadendo che noi abbiamo il primo centro presunti autori d'Italia che si occupa nello specifico di persone che agiscono violenza psicologica, atti persecutori e in piccolissima parte violenza fisica, è proprio così, è proprio, come possiamo dire, sono le persone che dicono: ma io sino a ieri parlavamo di matrimonio, sino a ieri abbiamo portato avanti questo progetto. Sono persone che soffrono, anche il presunto autore ci racconta che soffre, che non dorme, che non mangia, che tutto il giorno pensa a quella situazione, a come riavvicinarsi a quella persona. E quello che dicono sempre: io dottore voglio solo parlare, voglio solo capire, voglio solo farle capire o fargli capire quello che sto provando. E non dimentichiamo, rientrando anche nella veste criminologica, che in quasi 3 anni che esiste questa legge, il 612 bis, gli atti persecutori sullo stalking, purtroppo gli omicidi non sono diminuiti. A prescindere dalla certezza della pena, le misure cautelari con queste persone non funzionano. Circa tra il 30 e il 40% sono recidivi. Uscendo, le poche persone che vanno in carcere escono e spesso uccidono, continuano a perseguitare, evadono dagli arresti domiciliari. Sono persone che hanno bisogno di un percorso di risocializzazione. Il 70% delle persone che si sono rivolte ai nostri centri presunti autori hanno contenuto e non hanno più agito questi comportamenti più gravi. Questo è importante. L'unica forma di prevenzione nei casi di atti persecutori e violenza psicologica è un percorso anche per i presunti autori.
E dall'altra parte ovviamente anche la consulenza e l'aiuto alle cosiddette vittime, uomini o donne che possono essere di tutte le età, ordine, grado, come stavamo dicendo, che il più delle volte, e tu me lo confermerai anche come associazione, alle volte hanno questa paura di non essere ascoltati e peggio talvolta di non vedere un rimedio, perché spesso anche non si è creduti, vengono colpevolizzati di essere loro, di aver magari forse anche involontariamente lanciato un messaggio sbagliato nei confronti del presunto stalker, e invece dovrebbero avere il coraggio anche di farsi avanti, di trovare appunto un posto dove essere ascoltati.
Sì, diciamo che tutte queste variabili ci sono assolutamente. Allo stesso tempo però va detto che la giustizia, con tutto il rispetto della giustizia, le forze dell'ordine, con tutto il rispetto del grande impegno della professionale delle forze dell'ordine, hanno dei tempi troppo lenti per questi casi. Quindi andrebbe trovata una strada maestra più veloce, andrebbero trovate le strutture di rifugio per queste persone, perché molte persone vengono da noi, noi ovviamente indichiamo la strada della denuncia, querela o l'ammonimento, tutte le strade previste dal 612 bis, ma spesso queste persone dicono: io ho denunciato, ho querelato, ma lui continua, non ho la garanzia, la tutela che mi aspettavo, non ho i tempi tecnici che sono quelli di queste persone, perché non dimentichiamo che in un caso su due è un compagno, è un marito, è una moglie, è un padre dei miei figli, una madre dei miei figli. Sono situazioni veramente difficilissime e delicatissime dove, e questo mi permette di dire, che non dimentichiamo, sì, ci sono due adulti, ma spesso ci sono dei minori che assistono se non subiscono a loro volta una violenza. Quindi va trovata una strada veramente più veloce, più professionalmente parlando, più che possa contenere radicalmente questi atti, altrimenti ci troveremo sempre con persone che fanno anche 10 denunce e magari potranno, speriamo sempre meno, ma la cronaca purtroppo anche in questo caso ci dà ragione, dopo la quarta, la quinta, la sesta denuncia addirittura arrivano all'omicidio o al suicidio.
Allora, ricordiamo l'Associazione Nazionale Stalking, come anche l'Associazione Italiana di Criminologia e Psicologia, ha sedi un po' in tutta Italia. Voi date ascolto, consulenza anche gratuita, avete anche dei legali che possono seguire telefonicamente attraverso tutti i motori vari che ci sono oggi, da Skype e a simili. Come possono fare per mettersi in contatto con voi, anche per un consiglio? Magari non ci rivolgiamo solo a persone che, speriamo di no, fossero già in prima persona vittime di stalking o presunti autori, praticamente. Come possono fare per rivolgersi a voi?
I canali sono tantissimi. Per chi naviga su internet digitando stalking, noi che abbiamo il portale stalking.it, come dicevi tu, su Skype stalking.it è il nostro account Skype, abbiamo l'account su Twitter, ma il nostro numero nazionale, che è lo 06 44 24 65 73, che risponde dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19, loro possono trovare un ascolto di tipo professionale, il primo contenimento assolutamente gratuito, fissare degli appuntamenti in tutte le nostre 5 sedi, o qualora ci fossero delle emergenze, un pronto soccorso essenzialmente legale per comprendere la strada da seguire. Ovviamente, come credo, immagino, spero, tutti gli altri centri, non dispensiamo consigli, perché ogni caso è differente dall'altro, ma nello stesso tempo non dobbiamo isolarci e credere che siamo gli unici a subire questa cosa, perché questo è lo strumento, è la strategia del persecutore. purtroppo ci sono tante vittime, ci sono tanti autori. Non chiudetevi, non isolatevi, chiedete aiuto, perché è l'unico mezzo per debellare e per risolvere la vostra situazione.
Ringraziamo Massimo Lattanzi, presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Buon lavoro.
Grazie a voi e buon lavoro per tutto.
Ma denuncereste il vostro persecutore, stalker, e dopo averlo denunciato vi sentireste più sicure? Sarebbe opportuna una terapia anche per il presunto stalker persecutore? Queste sono le domande che abbiamo rivolto a tre donne incontrate alcune settimane fa per le strade di Roma. Le interviste sono state realizzate a cura dell'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia. Ascoltiamo cosa hanno risposto le ragazze.
Denuncerei uno stalker perché è una persona che non ti permette di vivere in libertà e serenamente. È una persona che limita le tue giornate, che non ti permette di uscire e di goderti la vita, il tuo lavoro, perché hai continuamente il timore che possa essere dietro l'angolo e possa crearti problemi. Se non si manifesta fisicamente, è una persona che te ne può creare anche online o tramite il cellulare. Quindi diciamo che ha mille modi per poterti stare addosso.
Se non riuscissi a dissuaderlo, sì, sicuramente.
Penso proprio di sì, perché credo che una persona che commette certe azioni o perseguita una donna vada denunciato e vada punito in qualche modo.
Non credo che mi sentirei più sicura a causa della situazione italiana. Le leggi ci sono, per fortuna, sono state recentemente approvate, ci sono anche molte associazioni che si muovono in questo senso, però come spesso accade le vittime sono sole, sono abbandonate a se stesso e non solo nel caso dello stalking.
Allora, dopo la denuncia dovrebbe avere meno intenzione comunque di continuare la sua attività di stalker, quantomeno dovrebbe avere un'inibizione giuridica dal farlo.
Penso di sì, perché voglio credere che le autorità preposte facciano bene il loro dovere.
Credo che sia una forma di malattia, è una forma esasperata, esasperante di amore. In realtà non è amore, ma è possesso, e che può arrivare a trasformarsi in atti di violenza, nel senso che lo stalker e lo stalking probabilmente è l'inizio di un processo che non sempre si sa come va a finire, o che purtroppo troppo spesso si sa come va a finire. Ci sono tante donne che hanno denunciato e gli stalker o sono usciti di carcere, oppure queste donne non sono state ascoltate e abbiamo avuto notizia, insomma, che dopo un anno dalla denuncia sono state uccise. Quindi
è difficile dirlo, probabilmente sì, ma il punto è che si deve rendere conto di essere stalker, e non rendendosene conto probabilmente la terapia riabilitativa sarebbe inutile.
Se arriva a fare certe azioni che sono al limite del buon senso e anche di quello che viene concesso ad un uomo, penso che una terapia vada bene, insomma, e sia necessaria.
Purtroppo solo dopo, perché probabilmente prima nessuno avrebbe cognizione o conoscenza del fatto che quella persona nello specifico è uno stalker. Credo che sia un tema sottile, nel senso che è difficile diagnosticare questo tipo di malattia, e spesso le donne o gli uomini, perché è un problema insomma generale, credono che non si tratti di stalking, ma credono che siano delle manifestazioni particolari di amore. E spesso, come in ogni caso di vittimismo e di presenza di vittime, la persona colpita o danneggiata crede di essere stata il motore primo della violenza che su di lei viene esercitata. Quindi, come mi è capitato, può succedere che una persona si interroghi, dice magari ho fatto, ho commesso, ho detto qualcosa che può aver spinto l'altra persona a comportarsi in un determinato modo. Non è così. Guarda, in realtà fino adesso, cioè parlando con te, non avevo immaginato che si trattasse di stalking, e invece sì, nel senso che tempo fa mi è capitato di essere abbordata, tra virgolette, via chat su Gmail, da un collega tra l'altro, e e questa persona ha iniziato a fare delle avance piuttosto pesanti. Io ho cercato di arginarlo, sempre però sentendomi in qualche modo in difficoltà, per prima cosa perché non volevo offenderlo, perché comunque è una persona di rispetto e anche riconosciuta, e in secondo luogo perché appunto temevo di essere stata fraintesa o di aver fatto qualcosa per il quale lui poteva essere autorizzato a dirmi quelle cose. E ad un certo punto sono stata anche fortunata, perché mi mandò un'email nella quale, ribaltando la situazione, affermava che questa cosa doveva essere interrotta, che probabilmente io avevo frainteso dei suoi messaggi. E poi, siccome il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, ho saputo che la ragazza era incinta, e quindi meno male.
आजा जिंद शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है, जय हो जय हो, आजा आजा जिंद शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है, जय हो कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है,
Radio Frate Sole in Blu, questa è In Viaggio con la Radio, e anche questa settimana è il momento della curiosità di Alessia Forcinelli.
Vai con la pillola.
Vai, Alessia.
Buona domenica. La notizia che vi propongo oggi riguarda il settore scienza e tecnologia. È una notizia che è stata da poco pubblicata anche su Google. Lo psicologo britannico Richard Wiseman ha ideato un'applicazione per gli smartphone e tablet capace di creare un paesaggio onirico nel pieno della fase REM. Il sonno REM rappresenta una delle cinque fasi in cui è suddivisa la struttura del sonno, e si è notato che questa fase è associata proprio ai sogni. Per chi fosse interessato e volesse scaricare l'applicazione, il nome è Dream On. Una volta avviata, l'app, in base ai movimenti notturni del corpo, cerca di monitorare il flusso onirico e tenta di predisporre un paesaggio mentale atto a comandare i sogni. I consumatori potranno in questo modo acquistare la propria visione onirica, in attesa poi di vederla apparire durante la fase REM. Addirittura si potranno taggare gli amici di Facebook, che poi appariranno nel sogno preimpostato. Chissà se tutto ciò aiuta a riposare meglio e a iniziare la giornata di buon umore. Buona domenica a tutti.
E rientriamo dopo questa pillola di Alessia Forcinelli, che ringraziamo.
Grazie Alessia.
E ci avviamo, Francesco, questa volta sono io a dirlo, verso la fine.
Siamo arrivati al termine della puntata anche di questa domenica 15 aprile. Restituiamo la linea allo studio centrale di Brindisi, e quindi da Francesco Vitale
e Andrea Meloni
una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Frate Sole in Blu.
Naturalmente.
E buon viaggio.
Buon viaggio a tutti.
Ci sentiamo tra 7 giorni. Ciao.
Ciao.